Benvenuti alla nostra rassegna al microfono Simona Volte, questi i temi della settimana. Durante la sessione plenaria di questa settimana i deputati si sono concentrati sulla riforma in corso del sistema di risorse proprie dell'Unione Europea e sulle azioni necessarie ad aprire la strada alle nuove fonti di finanziamento dell'Unione, ad esempio l'imposta sulla plastica. La riforma del sistema delle entrate dell'Unione Europea è essenziale anche per il quadro finanziario pluriennale. Per cominciare un po' di storia. La Comunità Economica Europea ha posto le basi di ciò che sarebbe poi diventata l'Unione Europea. Istituita nel 1957 con il Trattato di Roma, era finanziata dai contributi degli Stati membri. Nel 1970 la cosiddetta decisione sulle risorse proprie ha dotato la Comunità Economica Europea appunto di risorse proprie. Il concetto di quadro finanziario pluriennale è stato elaborato negli anni Ottanta in risposta a una serie di crisi di bilancio dovute all'incapacità di Parlamento e Consiglio di trovare un accordo entro i tempi previsti sul bilancio per l'esercizio successivo. Il primo accordo interistituzionale in tal senso è arrivato nel 1988. Ma per l'introduzione del quadro finanziario pluriennale bisognerà aspettare il 2009 con il Trattato di Lisbona. L'obiettivo era di dotare l'Unione Europea di autonomia finanziaria nel rispetto della disciplina di bilancio. Al giorno d'oggi la maggior parte delle entrate dell'Unione Europea proviene da risorse proprie, ossia entrate assegnate all'Unione e che questa può spendere direttamente senza chiedere agli Stati membri. Le risorse proprie possono essere di tre tipi. In primo luogo i contributi dei paesi dell'Unione Europea, che sono una percentuale del reddito nazionale lordo dei singoli Stati membri. In secondo luogo i dazi doganali e agricoli su prodotti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione e per finire le ammende alle imprese che non rispettano le norme europee sulla concorrenza. Il Parlamento europeo intende cambiare il modo di finanziare il bilancio dell'Unione per aiutare i paesi europei a risparmiare, in particolare in vista di emergenze quali la pandemia di coronavirus. Per questo i deputati chiedono nuove fonti di entrata. Tra le nuove linee di finanziamento ci sono nuove imposte sulle società, come ad esempio la tassazione dei colossi digitali, i proventi del sistema europeo di scambio sulle quote di emissione o un contributo per la plastica. Passiamo ora a occuparci delle spese dell'Unione Europea. Il bilancio europeo sostiene la ricerca e l'innovazione, gli investimenti nelle reti transeuropee e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Tutto ciò per promuovere la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro in Europa. Grazie al mercato unico, l'Unione non fa solo in modo che le imprese possano raggiungere consumatori al di là dei confini nazionali, ma le aiuta anche ad espandersi a livello internazionale, a trovare partner commerciali e a formare reti insieme ad altre imprese. Il bilancio a lungo termine dell'Unione Europea sostiene milioni di studenti e migliaia di ricercatori, ad esempio attraverso il progetto Erasmus+. Grazie al bilancio a lungo termine possiamo beneficiare di alimenti più sani e sicuri, di strade, ferrovie e aeroporti nuovi e migliori, di un ambiente più pulito e di una maggiore sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione Europea. Il bilancio a lungo termine finanzia anche progetti internazionali di aiuto umanitario e di sviluppo e sostiene le regioni più povere attraverso i programmi di coesione. Ad esempio, nelle zone montane, le misure europee comprendono la lotta contro il degrado ambientale, la promozione dell'efficienza energetica e del turismo sostenibile e anche lo sviluppo della copertura internet a banda larga. Nell'attuale bilancio la politica agricola comune e la politica comune della pesca e dell'ambiente ricevono la maggior parte dei finanziamenti. Per poter gestire crisi ed emergenze il quadro finanziario pluriennale deve essere flessibile. Sono quindi previsti diversi strumenti per garantire che in circostanze impreviste il denaro possa essere utilizzato dove serve di più. Ad esempio, durante la crisi da Covid-19, l'Unione Europea ha offerto sostegno finanziario ai ricercatori per sviluppare vaccini e terapie contro il coronavirus. Le principali istituzioni europee e gli Stati membri partecipano alla procedura di definizione del bilancio a lungo termine dell'Unione Europea. Prima della scadenza del bilancio in corso, la Commissione Europea presenta una proposta per il prossimo bilancio. Questa proposta serve da base per i negoziati del Parlamento Europeo e del Consiglio, che riunisce ministri da tutti gli Stati dell'Unione. Ogni eventuale accordo richiede l'approvazione del Parlamento. Durante la plenaria di questa settimana gli eurodeputati hanno discusso dei progressi realizzati da Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia nel cammino verso l'adesione all'Unione Europea. La discussione ha messo in luce il percorso già compiuto da questi paesi. Oltre ai quattro paesi in questione, vi sono anche altri potenziali candidati. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Da anni i Balcani occidentali sono al centro del progetto allargamento promosso dalla Commissione europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, i negoziati con questi stati sono all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo. Riunioni che hanno suscitato grandi aspettative nei sei paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti. Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania sono già paesi candidati, il che significa che i colloqui con l'Europa sono già in corso. Bosnia-Erzegovina e Kosovo sono invece ancora candidati potenziali. Per tutti però il processo di adesione appare ancora lungo e complesso. L'Unione infatti chiede ai Balcani occidentali un rafforzamento dei valori democratici, Stato di diritto, giustizia, lotta contro criminalità e corruzione e diritti fondamentali dei cittadini in primis, ma anche una riforma della pubblica amministrazione. I due stati che attualmente sono allo stadio più avanzato del processo di adesione sono Montenegro e Serbia, ma su Belgrado pesano i rapporti con il Kosovo. Nel 2008, quando Priština dichiarò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia, si aprì un contenzioso sul riconoscimento reciproco dei due paesi. Nel 2020, grazie anche alla mediazione dell'Unione Europea, il dialogo è ripreso, seppur a singhiozzo. Ancora più in ritardo i quadri negoziali per l'adesione della Repubblica della Macedonia del Nord e dell'Albania, iniziati ufficialmente soltanto nel marzo 2020, mentre la Bosnia-Erzegovina, così come il Kosovo, resta un candidato potenziale. Sarajevo e Priština devono soddisfare priorità chiave della domanda di adesione prima che i colloqui con l'Europa possano aprirsi. Sulla possibile inclusione di questi stati è in corso anche un dibattito politico e legale all'interno delle istituzioni europee. La domanda che ci si pone è se un ulteriore allargamento dell'Europa non dovrebbe anche comportare una revisione dei trattati fondanti per evitare che l'Unione diventi ingovernabile. Le ipotesi sul tavolo sono varie, ma le due più discusse sono il passaggio dall'unanimità a una maggioranza qualificata per tutte le decisioni del Consiglio dell'UE e un ruolo più preminente per il Parlamento europeo. Il 6 maggio 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19, si è svolto in videoconferenza il summit tra Unione Europea e Balcani Occidentali. Durante il vertice sono state ribadite l'unità e la solidarietà tra i 27 Stati membri e i Paesi candidati e confermata l'importanza strategica della regione per l'Europa. In quell'occasione la Commissione Europea ha anche stanziato fondi per 3,3 miliardi di euro per far fronte all'emergenza sanitaria nei sei Paesi balcanici. Occorre anche ribadire che per tutti questi stati l'Unione è il maggior partner commerciale. Inoltre, tramite lo strumento di preadesione, l'Europa distribuisce a questi paesi fondi per stimolare la ripresa a lungo termine, la transizione verde digitale e la cooperazione economica regionale. Tutti obiettivi in linea con il pacchetto Next Generation EU e il Green Deal. Da qui al 2027 il pacchetto di investimenti europeo ammonterà a 9 miliardi di euro di sovvenzioni dirette, che mobiliteranno fino a 20 miliardi di euro nel prossimo decennio. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Ormai è chiaro per ognuno di questi paesi la data d'ingresso nell'Unione sarà diversa. Vedremo insieme quale sarà il prossimo capitolo del loro cammino verso l'integrazione. Il 21 marzo si è celebrata la Giornata Internazionale delle Foreste, che hanno un significativo valore sociale, economico e ambientale. Ricoprono quasi la metà della superficie dell'Unione Europea e ospitano l'80% della sua biodiversità terrestre. L'Unione Europea lotta contro la deforestazione e grazie alle foreste procede alla compensazione delle emissioni di carbonio.
Nell'Unione Europea le foreste sono in crescita. Tra il 1990 e il 2015 sono aumentate di una superficie grande quanto la Bulgaria e ora coprono addirittura il 43% del territorio dell'UE. E non sono solo belle da vedere, sono infatti un elemento essenziale dell'ecosistema dell'UE. Proteggono il suolo dall'erosione, ospitano innumerevoli specie e regolano il clima locale, oltre ad essere una componente importante dell'economia rurale. Ma che ruolo hanno nella lotta ai cambiamenti climatici? con l'accordo di Parigi, l'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 40% entro il 2030. A questo scopo ha dato vita a diverse iniziative, presentando proposte che riguardano l'industria, i trasporti, l'agricoltura, l'edilizia e la gestione dei rifiuti. Ma non solo. Il Parlamento incoraggia anche l'adozione di una nuova normativa che aiuti a compensare le emissioni di carbonio legate all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura. E qui entrano in gioco le foreste, che ogni anno assorbono ben l'11% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e sono quindi l'unico settore effettivamente in grado di rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera. In base alla nuova normativa, che aspetta l'approvazione dei governi nazionali, gli Stati membri dovranno compensare le emissioni di CO2 provocate dalla deforestazione o dalla conversione delle foreste in terreni agricoli, piantando nuovi boschi e rendendo più sostenibili gli spazi verdi già esistenti. Non tutti gli Stati membri sono ricchi di foreste. Quasi tre quarti delle foreste dell'UE si concentrano infatti soltanto in 7 paesi: Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Svezia. Ma la nuova normativa dell'UE farà sì che tutti gli Stati membri si prendano cura di questa fondamentale risorsa naturale, trovando un equilibrio tra sfruttamento e crescita delle foreste, sempre garantendo la tutela del clima.
E con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, per altre notizie da tutta l'Unione Europea.